Radio Thor trasmette emozioni allo stato puro.
Ben ritrovati al nostro spazio libero, all'insegna della comunicazione e della condivisione, e partiamo questa serata, proprio con un artista che sicuramente ha uno sguardo particolare sul mondo circostante, ma non solo, anche sul mondo interiore. Lui è il cantautore Enrico Cortellino, ma conosciuti da tutti come Cortellino. Ciao Enrico.
Ciao, come va ragazzi? Tutto a posto?
Tutto bene, grazie per essere qui Enrico. Allora Enrico, direi di partire proprio più che altro, più che dai tuoi progetti artistici e musicali, ecco, dal tuo percorso introspettivo. Ecco, la musica davvero, ecco, permette di fare un percorso introspettivo e quindi forse di diventare persone migliori?
Sì, potrebbe essere, sì, perché aiuta a guardare dentro se stessi. Questo qua, a me il cellulare la uso anche così, diciamo.
Certo.
E sempre qualcosa di me stesso, no? Che ci metto dentro.
Sì, la parte più vera di te, giustamente metti. Mi sembra normale, no? Mi sembra. Per essere credibili, giustamente.
Sì, metto quello che credo sia quello che voglio cercare di trasmettere, no? Quando faccio una canzone. Sei dato come una specie di dovere, no? Come dire, cioè, questo ingorgo che devi tirare fuori una canzone, no? Per dire qualcosa.
Mm-hmm.
Certo. Siamo fatti così, non so
com'è. Sì, no, ma è chiaro, assolutamente. Proprio l'obiettivo, insomma, è chiarissimo, insomma, assolutamente. Senti, ma ecco, rispetto ai tuoi progetti musicali, voglio sapere se tu, ecco, sei uno che si approccia più in maniera istintiva o razionale.
Cioè, mi approccio più in maniera istintiva o ragionale? Sicuramente istintiva, io sono un cavallo pazzo. Cioè, anzi, tipo, sai cos'è? Tipo, ce le frate o comunque messe in giù da appunto l'esigenza di un'emozione, di comunicare qualcosa, no? Mm-hmm. Perché anche tipo adesso, cioè, anche questa canzone, tipo, questo mondo qui, tipo, sono in promozione, qui andremo a parlare, e appunto parla anche di questo tema qui, ed è un esperimento che ho fatto, no?
Mm-hmm.
Perché chiaramente, cioè, io tipo sono più istintivo, infatti, cioè, la musica io la scrivo in stesura, nel senso devo suonarla la canzone.
Mm-hmm.
Ho provato a fare delle canzoni composte, sia che te le fai con col computer, no? Che tu è un altro tipo di composizione proprio cambiata. Non so per farti un esempio, i Beatles, no?
Sì.
Hanno fatto le canzoni di loro pop, lo dice anche tipo McCartney, no? Diceva perché noi eravamo in furgone, dovevamo scrivere un nuovo disco, dovevamo ricordarci le canzoni, non è che c'erano i film registratori che potevi mettere sul cellulare la canzone, no?
No,
dovevano ripetere, così pian pianino se le aggiustavano, hanno fatto gli arrangiamenti praticamente, non so, in bus, no? Adesso queste cose qua non si fanno più, nel senso, a livello tipo di band, tipo se te le fai in un pomeriggio che c'hai lo studio pieno di chitarre, tipo su Logic, sul computer, no? Ed è tutto virtuale. E allora chiaramente come magari l'impatto di un desiderio di canzone è differente anche per come vengono costruite, no? Dove c'è troppa velocità e superficialità magari nel scrivere le canzoni, grazie all'uso del computer, perché tu c'hai tutto, puoi fare bene la traccia, dopo ci cambio la chitarra, la metto tra distorta, oppure una chitarra acustica classica, cambio subito il suono del piano, lo cambio in batteria, il batterista, cioè è una cosa che una volta che chiedeva magari una, prima di chiamare un batterista finto, un batterista in studio, capite che ti costava un casino, dopo dovevi, c'era sulla station, dovevi poi stare sputando, era una roba di giorni, adesso in un click puoi cambiare tipo il tuo batterista da jazz a rock and roll, no? Per dire, è una figata. Però anche dico magari nella fase di composizione, ti dà un po' più di leggerezza, no? altri. Invece certe cose della musica, quelle che sono rimaste, comunque che rimarranno per sempre, hanno richiesto tipo c'è uno studio tipo cioè quasi maniacale, non so.
Sì, c'è molto, sì, è vero, è detto bene, quasi maniacale, è vero, perché si va a cercare veramente il dettaglio, ma quello proprio più nascosto, no? Quindi è verissimo. Senti, ma voglio sapere il tuo rapporto col tempo che scorre.
Io mi sono fermato 25 anni, quindi tipo c'è cioè, così tipo dopo col mio animo. Il tempo che scorre è la felicità, è così, non so come precisare molto. Il tempo che scorre, il tempo scorre, noi siamo qui, il tempo, ma alla fine è un'invenzione dell'uomo il tempo, no? Questa cosa qua che il tempo scorre, sì, adesso appunto con la tecnologia questa cosa qua ci mette un po' di magari di tristezza, no? Secondo me, se voglio paragonare questa tua riflessione appunto alla canzone e promozione, appunto entro dicendo sembra ieri, ma ormai sono 20 anni fa, no?
Sì.
E sono andato quando all'università, cioè a me pare ieri, tipo questa che sia, invece è passato molto tempo che abbiamo finito l'università, con il mondo lavorativo, ti metti a fare delle cose, so. E analizzi anche certe come scorre il tempo. Adesso appunto il tempo è andato verso tipo una rivoluzione digitale, capisci che
sì, siamo
tutti quanti coinvolti. Io adesso qui in questa canzone volevo appunto mostrare, sottolineare il come con la tecnologia ci si riesce sia a unire che a disunire. È un punto di vista se la guardi, no?
Sì, è vero.
Un po' analizzato, ecco, il come
ma proprio l'uso che se ne fa, perché se c'è un cattivo uso della tecnologia si disunisce, se c'è un buon uso si unisce, anzi unisce tantissimo.
Sì, no, è chiaro, appunto, adesso tipo c'è la tecnologia, noi stiamo parlando insomma col cellulare,
sì.
A parlare con te dietro, tipo che sei dall'altra parte dell'Italia, no? Una volta magari avrei dovuto prendere un treno oppure
Sì. Perché poi appunto io ho i capelli bianchi, quindi ho vissuto anche l'epoca dei 56k di internet, quindi proprio quelle cose. Quindi e comprendo anche questo retrogusto, no? Dei tempi passati, insomma, giustamente in cui c'erano degli aspetti che, delle atmosfere che sicuramente sono rimaste nel cuore. Ecco, ma tornando invece, ti faccio una domanda di quelle assurde, proprio ma sempre legato un po' alla tua grande sensibilità e al fatto, insomma, che sicuramente hai uno sguardo, come ho detto all'inizio, particolare. Domani devi fare un giro in barca con Lucio Dalla. Voglio sapere se questo giro in barca con Lucio Dalla avviene in pieno silenzio, godendovi il rumore del mare, il profumo del mare, o in tavole resti con Lucio Dalla qualche discussione?
No, io attenti, vai al piano, siamo una cantore, mettiamoci a suonare qualcosa, tipo, cioè, che cavolo, cioè, bisogna mettere, tipo, guarda che siamo un momento qua, stiamo fuori, manco un disco, tipo, cioè, c'aveva una barca addirittura con lo studio, tipo, tipo sopra. Ed era tipo, anzi, mi piaceva andare in barca, tipo, grande Lucio Dalla, poi ci ho fatto anche una cover.
Io lo so, di Caruso.
Di Caruso, l'ho presa un po' in stile, tipo, c'è proprio stravolgendola, no? Ma comunque mantenendo magari il pathos che ha la canzone, che mi piace un casino, una delle mie canzoni preferite. E non so, cioè, dopo ci farei tipo la registrazione, buttare giù un disco, cioè.
Ma perché no?
Lo facciamo, sì,
perché no? Magari.
Io con Lucio Dalla sicuramente dopo ci proverei a fare il Caruso, così una canzone sua, cioè,
anche il luogo sarebbe il luogo ideale, no? Il mare, quindi c'è proprio, quindi sarebbe il luogo ideale. Senti, ritornando invece alla canzone in promozione, ecco, se c'è qualche curiosità che non è stata né scritta né detta rispetto a Rivoluzione Digitale.
Ma curiosità, guarda, nel senso che guarda, la canzone è stata scritta totalmente senza nessuna intelligenza artificiale o nulla, sì, che si ricevi i colleghi, no? anche tipo evitando di mettere aggiustamenti come editing o cose, infatti tipo le batterie sono andate a Caspio, mm-hmm, dopo appunto la produzione l'ha fatta Sesto, che sono due cantautori qua di Trieste, che ci chiediamo una mano. E noi quindi tipo c'è, cioè, l'ho voluta mantenere pura, non so come dirti, ecco,
sì.
Più, ecco, più come è stato detto, un'esigenza, no? Suonata anche tipo uno stile 60s, 70s così, nei suoni e nel ritmo che ho voluto. E invece era portato quel contrario, che tutta la parte di promozione video e fotografia è stata realizzata grazie all'intelligenza artificiale, cioè io non ho fatto nessuna foto e il video non è stato, cioè, è stato generato da un'intelligenza artificiale, no? Ma proprio volevo fare questo opposto, no?
Sì, un lavoro artigianale.
Sì.
È vero, è un lavoro artigianale. Senti, prima di farla ascoltare e fare una dedica a qualcosa o qualcuno rispetto alla rivoluzione digitale, ma ti faccio un'ultima domanda, perché mi piace molto quello che ho letto, no, su questa canzone, dicendo insomma, cioè, è un po' un richiamare un'atmosfera come quando da bambino ascoltavo i dischi della nonna sui giradischi e gustavo i biscotti fatti in casa, per dire. Allora io voglio sapere se qual è il tuo senso più sviluppato. Per esempio, io, per me è l'olfatto, perché ogni volta che sento il profumo del pane mi ricordo mia nonna che faceva il pane in casa. Per te quindi in questo caso è il palato, il gusto?
E poi il gusto sicuramente, se tu trovi qualcosa che ti ricorda, non so, il cibo, è una cosa tipo, come dire, ecco, questa è una chicca, non sono mai riuscito a trovare, no, nessuno che faccia delle polpette, no, con i maccheroni come faceva mia nonna, e neanche dei biscotti fatti in casa, ma mai, tipo, c'è, no, tipo, c'è forse qualche, perché era una roba fatta in casa, capisci, cioè, tipo che ci metteva l'amore, l'aereo, cioè, non, se un giorno riesco a ritrovare, tipo, questa tipo, wow, incredibile, quindi era come, tipo, come dire, tipo, appunto, cioè, con quella spiegazione come una metafora, per dire che appunto, perché poi mi ascoltavo un casino, appunto, i dischi, mia nonna diceva tutti i dischi di Celentano, di Nina, di FM, cose anni, tipo anche tipo più
le atmosfere degli anni 60, insomma, sicuramente, no? Le chiamava giustamente.
Tutti i cantagiro, queste cose qua, ero sempre affascinato da queste musiche che ho voluto un attimo così, insomma, ho voluto ricreare in questa canzone, no? Questi stile 60, diciamo,
ma bellissimo, l'ho ascoltata, veramente bella la canzone. E questo retrogusto non è un retrogusto di quelle nostalgie che fanno male, ma quelle nostalgie che fanno bene al cuore. Quindi è per questo è una bellissima cosa. Allora, Enrico, noi siamo arrivati alla fine di questa breve ma intensa chiacchierata. Ci ascoltiamo Rivoluzione Digitale, ma a chi o cosa vogliamo dedicare Rivoluzione Digitale?
A chi? Anche mi vogliono bene, in generale
a tutti coloro che ti vogliono bene. Allora speriamo che qui sicuramente ne saranno tanti. Allora, Enrico Cortellino, ma da tutti conosciuto come Cortellino, e ci ascoltiamo Rivoluzione Digitale. Grazie di cuore.
Sogni ci credi di più. diceva internet il mondo cambierà. Vorrei diverso e la tecnologia che ha unito tutti forse una bugia. Questa è rivoluzione digitale. Il ragazzo distratto guarda sempre il cellulare. Resta a casa, non ha voglia di studiare. Non fa sport, solo cosa virtuale. Fuori c'è il sole e la tecnologia che ha unito tutti, forse una bugia. Questa è rivoluzione digitale. Il mondo cambia, a me sembra sempre uguale. Questa è rivoluzione digitale. Upgrade e torno subito a lavorare. Non ti preoccupare, l'avresti detto 20 anni fa che il mondo correva a questa velocità. Avresti visto meglio chi miei, la stessa luce che ora è nei tuoi. Così lo sai. Questa è rivoluzione digitale. Il mondo cambia, tanto è sempre uguale. Questa è rivoluzione digitale. Il mondo cambia, è sempre uguale. Cosa ci vuoi fare?
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Proseguiamo la nostra ricerca della vera bellezza, perché quando ci si confronta sicuramente si trovano anime belle, e quest'oggi l'abbiamo di nuovo trovata, un'altra anima bella. Lei fa parte degli Sviet Margot, ma è Tiziana Giudici. Ciao Tiziana!
Ciao, grazie, soprattutto grazie dell'anima bella, che diciamo che mi ci ritrovo effettivamente.
Ma guardi, io anche perché ritengo che chi fa arte, fa musica, cultura, insomma, io penso che abbia un'alta sensibilità. Io non credo che una persona che non abbia un'alta sensibilità possa fare arte, possa fare musica, non lo so, io ritengo questo. Allora io direi di partire proprio da questo. Cosa fai per difenderla, questa alta sensibilità, Tiziana?
Cosa faccio per difenderla? Questa è una bella domanda. In realtà ti dico che non faccio nulla per difenderla, perché cerco semplicemente di essere sempre e comunque me stessa, anche al lavoro, cioè io faccio un lavoro di ingegneria e in realtà spesso mi è capitato in passato ad andare in ufficio anche, non lo so, con i cappelli con le orecchie piuttosto che con i capelli colorati, cioè sono me stessa sempre e comunque. Secondo me è la cosa migliore, cioè è inutile far finta di essere un artista.
Essere veri,
in un
mondo. Quindi...
Esatto, essere veri, sì. Poi ovviamente piacerai e non piacerai, perché c'è chi vede l'artista in modo strano, altre persone che vedono l'artista, insomma, come un artista, sono tatuata e mi piace mostrare i miei tatuaggi, cioè non...
Ecco,
non
però questa cosa, scusami Tiziana se ti interrompo.
Certo.
Questa cosa nell'ambito dell'arte, della musica, eccetera, sicuramente è un valore aggiunto perché dà credibilità a quello che propone. Nella vita di tutti i giorni, purtroppo, io penso che purtroppo, questa è una, perché esiste il pregiudizio ed esiste il fatto che devi indossare obbligatoriamente una maschera. Ecco, come fai a combattere questo?
No, non la indosso, semplicemente non la indosso, le persone comunque cioè, ti fai sentire vera, ti fai vedere vera per quello che sei, non, cioè, secondo me non è neanche giusto nasconderti, cioè, perché mi devo mettere il tailleur, magari me lo metto anche il tailleur in ufficio, però me lo metto particolare con i miei capelli rosa naturali, certo. E cioè sono me stessa, insomma, non la difendo in questo modo, essendo me stessa sempre e comunque, quindi non mento né a me né agli altri su quello che sono.
Ed è una bellissima cosa quella che dici, una bellissima cosa quella che dici, perché non è semplice oggi trovare persone che sono sempre se stesse. Guarda, non è assolutamente semplice trovare persone.
Sì, e hai anche tu ragione che a volte è quasi necessario doverla difendere, la propria originalità, la propria essere, il proprio essere creativo. Mi è capitato in passato di dovermi difendere da questo attacco, tra virgolette, no? E però anche lì in realtà quello che ho fatto è stato continuare ad essere me stessa. Mi dicevano, ah, tu vai a fare i concerti, che fai? Addirittura dissero, ah, che fai? Fai il clown, delle cose veramente assurde.
Purtroppo sì.
E io andavo in ufficio con i capelli arancioni, arancione naturale.
Che bello, che bello, guarda, ti invidio, perché uno dovrebbe essere sempre così, E non temere assolutamente il giudizio altrui. Senti, ma rispetto, ecco, visto che parliamo di giudizio, voglio sapere se più tu, quella che ha delle grandi aspettative rispetto al progetto musicale degli Sviet Margot, insomma, o ritieni che invece sia il vostro pubblico che ha tante aspettative?
Wow, che domanda difficilissima, una domanda complicata e molto originale peraltro. Che dirti, ma io credo che il nostro pubblico in realtà, visto che è abituato a vedere tanta varietà, in realtà continua ad aspettarsi varietà e continua a ricevere varietà nei brani, nei video, molta inventiva, insomma. E io e Alessandro Galizzi, che
dobbiamo salutarlo assolutamente,
Alessandro, ciao Ale, che è il bassista, insieme a me compone i brani, arrangiatore bravissimo, è la parte più razionale tra virgolette del gruppo. E in realtà noi pretendiamo da noi stessi sempre il massimo, anche se ovviamente, come puoi immaginare, non riusciamo a dare sempre il massimo, però cerchiamo di impegnarci da questo punto di vista sicuramente. Poi abbiamo un manager, Alessandro Pallotta,
come no?
Salutiamo anche lui, e anche lui pretende tantissimo da noi in termini di fate, non tanto a livello compositivo, ma in quanto a apparire, sai, questi aspetti tipici del social.
Idee originali, no? Da mettere in
quelle, guarda, quelle ci vengono veramente naturali, cioè proprio fanno parte del nostro essere, più magari doversi forzare un pochettino a dover apparire a tutti i costi in un certo modo, a dover apparire magari, cioè io tipo a volte ho i capelli dritti in testa, io apparirei così se fosse per me, come una pazza scatenata, che di fatto poi sono, e magari Alessandro Pallotta, Alex, insomma, cerca di mitigare questi aspetti. Quindi diciamo che
è importante, è una cosa bellissima. Senti, voglio tornare un attimo al discorso della tua voce, siccome tu hai una voce per fortuna unica, perché adesso un po' non so perché, se sia un problema di voler sempre imitare e quindi le voci sembrano tutte uguali, invece tu la fortuna hai una voce tua autentica, e questo fatto di riuscire a passare da, che ne so, a prendere delle note come un soprano e poi invece la voce grintosa, io voglio sapere, ma che cosa è successo nella tua vita, nel senso che hai avuto degli incontri, degli ascolti che hanno influenzato questo tipo di voce?
Degli studi
oltre agli studi
vabbè, guarda, considera che io personalmente ho fatto... Considera questo, per raccontarti un aneddoto carino. Io ero timida, al liceo tipo mi nascondevo anche se dovevo fare l'albero nelle recite scolastiche.
Quindi...
Mi fa l'albero, no, non posso fare l'albero. Poi incontrai Alessandro all'inizio dell'università e praticamente lui mi obbligò a cantare e io mi obbligai a studiare canto. Prima avevo studiato pianoforte, un po' di chitarra così, e in realtà ho fatto proprio lirica per 8 anni con la mia meravigliosa maestra Elisabetta Scaracci, che salutiamo, e la quale, visto che sapeva che io componevo brani di musica originale, di musica, non so, pop, rock, così, è stata attentissima a non sformarmi la voce come le cantanti liriche, perché la lirica tende a fare questo, ma a educare bene la voce per fare tutto quello che faccio attualmente, quindi lavorando contemporaneamente con la musica lirica, quindi ascoltando e studiando la lirica, e lavorando e ascoltando la musica rock, i musical, adoro per esempio Andrew Lloyd Webber, uno dei miei preferiti, compositori preferiti, ma lavorando poi, e nel frattempo cantando e scrivendo canzoni di musica originale nel genere che facciamo, insomma, un genere nostro. Da lì penso anche l'originalità della mia voce, cioè non mi sono mai ispirata
a qualcuno,
esatto, a qualcuno. Mi sono sempre mossa tra lirica e musica rock, a volte il metal, ma poco il metal, non fa parte delle mie corde, più delle corde di Alessandro Galizzi in realtà. E quindi, diciamo, da lì ho creato la mia vocalità, che ovviamente, essendo unica, è ben riconoscibile, ed essendo unica può piacere o può non piacere,
allora,
no?
Questo,
come tutte le cose originali,
ma questo credo sia normale, perché giustamente è normale che, però sì, è meglio averla unica, non fare le imitazioni, no, perché sono tutte uguali. Assolutamente preferisco questo tipo di taglio. Senti, tornando invece al discorso del nome del vostro gruppo, e prendendo la parte legata a quella russa, no, gli Sviet, quindi che significa luce, io voglio sapere che cosa porta nella tua vita vera luce, cioè, ecco, oltre alla musica, che cos'è che porta la luce nel tuo cuore?
Guarda, ti dico la sincera verità, la musica tantissimo, ma anche il mio lavoro, perché io sono un project engineer nel Green Power, lavoro per le fonti rinnovabili, faccio progettazione, e devo dire che da sempre mi occupo di ambiente, e questa cosa mi ha sempre portato gioia e luce, perché so che sto facendo qualcosa di buono non solo per me, cioè non è un lavoro che è fine a se stesso, ma qualcosa di buono proprio per l'umanità. Io considero che mi occupo d'ambiente veramente da tantissimi anni, e di ambiente, adesso appunto poi di progettazione di fonti rinnovabili da qualche anno, e poi oltre a questo le mie tre gatte le mie tre gatte che illuminano la mia giornata con la loro follia. Sono una gatta norvegese che si chiama Tequila, adoro gli alcolici, e due gatte siberiane, una che si chiama Yuki, in giapponese vuol dire fiocco di neve, e Yun in cinese, che vuol dire nuvola. In realtà Yun non è una nuvola, ma è una pazza scatenata, cioè, devo dire che cammina sui muri, delle cose bellissime.
Bello, quindi... come hai detto Tequila, pensavo che le altre due gatte le avessi chiamate Boom Boom, perché così...
Devo dire che anche Alessandro Galizzi ha un bellissimo gatto che si chiama Bex, come la birra.
Ah, bello, bellissimo.
E sinceramente penso che anche nel tuo caso, parlo al nome suo, nel suo caso appunto la luce è portata proprio dal suo gatto, dal suo pub Rockside a Roma, a Via Veio, dove lui mette anima e cuore, quindi il suo lavoro, però la sua creazione, perché è il suo pub, no? Il suo rock pub,
bello,
peraltro.
Bellissimo. Senti,
e la musica.
Domanda assurda, prima di fare le ultime due domande e parlare di questo, logicamente, singolo, di Santa da chi, da dire qualche curiosità, poi farlo ascoltare e fare anche una dedica a qualcosa a qualcuno. Però, domanda assurda, domani devi fare un giro sull'Etna, una passeggiata sull'Etna con Peter Gabriel. Voglio sapere se questa passeggiata sull'Etna con Peter Gabriel avviene in pieno silenzio o intavoleresti qualche discussione particolare con Peter Gabriel.
Allora, innanzitutto hai beccato la persona giusta, perché io sono vulcanologa.
Cioè, incredibile.
Allora, ma io mi sono laureata in vulcanologia diversi anni fa, poi faccio il progetto ingegnere, quindi faccio ingegnere in realtà, però hai beccato la persona giusta e giro sull'Etna l'ho fatto per davvero anche durante le eruzioni con la protezione civile, quindi fantastico. Allora, quindi grazie di questa domanda. Intavolerei, sì, sicuramente tante discussioni. La musica di Peter Gabriel la trovo non immediata per me, come sono fatta io.
Ma arriva dopo, in un secondo momento.
Sì, esatto. È abbastanza concettuale, per come la vedo io, per come è il mio sentire la musica, insomma. Mi interesserebbe sapere e conoscere da lui qual è la sua visione creativa, come sono nate tante sue ispirazioni e come nascono le sue ispirazioni, insomma, visto e considerato che per me la sua musica, che non conosco molto, però ovviamente chi non lo conosce, in realtà rimane abbastanza concettuale. Vorrei capire se c'è più ispirazione o più raziocinio all'interno della sua...
Questa è una bella domanda da fare, anche perché io ho collegato Peter Gabriel agli Sviet Margo proprio perché c'è in Peter Gabriel c'è questa... era un vulcano di idee, cioè nel senso veramente... a livello di veramente tante, era tipo 20 anni avanti rispetto anche a tante cose, e mi sembra che gli Sviet Margo siano improntati, insomma, su questa ricerca particolare dell'originalità, insomma, no?
Quindi... Bravo, infatti hai ragione, perché a questo punto pensavo e stavo scrivendo delle cose che fanno un connubio proprio di questi due aspetti, cioè noi nelle nostre creazioni mettiamo molta ispirazione e molto lasciare andare, molto lo spirito che l'istinto, l'ispirazione vera e propria, però mettiamo anche quell'approccio del raziocinio che ci consente, che deriva dall'analisi che facciamo del mondo musicale, del panorama musicale, perché quello che vogliamo sempre mettere nelle nostre canzoni, nei nostri dischi e anche nei nostri video, perché le sceneggiature le scrivo io peraltro.
Vedi che bello, ma vedi, ho colto un segno.
Hai colto bene, è proprio il guardare anche quello che ci circonda e quello che può piacere alle persone in quel dato momento. Cioè non puoi fare una musica che piace solo a te, che è fine a te e che magari ammicca sempre soltanto al passato, perché i tuoi ricordi vagano nel passato, che deve essere sempre attuale per cogliere quelle che sono le atmosfere, quelle che sono le esigenze, quello che è il panorama sociale e musicale del momento. E secondo me questa era la caratteristica che ci porta avanti, quindi ispirazione, quindi veramente lasciarsi andare, la spiritualità che abbiamo Sandrino ed io e la ragione che ci mettiamo dietro. Ti dico che soprattutto è Sandrino, si chiama Sandrino,
sì Alessandro, certo.
Sandrino, che ci mette molto di questo, insomma. Lui è un bravissimo arrangiatore, fa tanto studio della musica attuale di tutti i generi, dall'italiana, dalla trap al metal, ovviamente lui nasce come metallaro in realtà, al metal, alla musica rock eccetera. Io ci metto del mio, venendo da un mondo un po' più classico, e con questo connubio, quindi spiritualità e raziocinio, ispirazione e raziocinio, creiamo le nostre canzoni. Potrebbe essere che Peter Gabriel facesse questo tipo di ragionamento, insomma.
Sì. Senti, prima di ascoltare il brano e farmi una dedica, perché come ti dicevo io ho i capelli bianchi, quindi voglio chiudere con una dedica a qualcosa, a qualcuno rispetto a Distanti Chi. Però una curiosità, distanti da chi, certamente è l'unico brano italiano, no, dell'album Into the Badlands, però al di là di questa curiosità, c'è qualcos'altro da aggiungere rispetto a Distante da Chi?
E in che senso?
In che senso? Nel senso di quello che già non è stato detto e non è stato scritto.
La cosa che posso dirti è che, in buona sintesi, è che Distante da Chi è il settimo video e il settimo singolo delle 13 tracce che fanno parte di Into the Badlands.
Sì.
Ora, se vogliamo considerare il concetto della spiritualità, il numero 7 è un numero,
vedi,
è un numero magico.
allora vedi che c'era la curiosità.
E quindi diciamo questo è un aspetto un po' particolare. L'unica canzone in italiano è il settimo brano.
Sì, vedi, è molto particolare come curiosità.
Quindi sì.
E ancor di più fa splendere questa canzone, ancor di più, no? Questo aspetto. No?
Sì, indubbiamente. Poi comunque diciamo che a noi piace molto scrivere in inglese, però sicuramente l'italiano è una bellissima lingua, molto, molto melodica, moltissime canzoni di Ovidio De Viri che sono tutte in italiano, anche perché sono Puccini, Rossini, Verdi, diciamo abbiamo una bella produzione, anche Mozart, abbiamo i libretti in italiano, cioè diciamo che l'italiano si sposa molto bene, infatti da qua ti dico che preannuncio che il nostro prossimo lavoro sarà in italiano, anche in italiano, cioè stiamo lavorando a dei brani anche in italiano.
Quindi un album insomma in cui prevarrà l'italiano, diciamo.
In cui potrebbe, sì, prevarrà in parte, diciamo, in parte, sempre per una questione di esigenze musicali attuali, di come si muove il mercato adesso.
E allora, Tiziana, logicamente prendendo spunto da quello che no, avete scritto e dite sempre voi, no? Mai smettere di volare, in questo caso mai smettere di volare e anche di sognare, mai smettere di volare e di sognare, distante da chi, a chi o cosa vogliamo dedicare, distante da chi?
Guarda, io lo voglio dedicare a noi donne, alle donne che spesso si sentono sole, come io mi sono sentita in passato, spesso mi sento a volte sole, perché noi donne dobbiamo combattere di più rispetto all'uomo per farci sentire, dobbiamo combattere di più rispetto a tutto quello che ci circonda, perché sappiamo bene che veniamo insomma da dei mondi che prevalentemente hanno un po' la tendenza a valorizzare magari di più l'uomo anche nel mondo del lavoro, no?
Sì,
quindi lo dedico a tutte le donne che a volte si sentono non comprese e si sentono sole, e il mio è un esortare a non spaventarsi, ma a vedere la solitudine a volte come un'amica, non come un elemento che ci divide, che ci separa dal resto del mondo e dagli altri. Essere capaci di stare da soli, voler andare via, voler andare distanti, fallo, anche se sei una donna, anche se sei da sola, anche se sei contro tutto e tutti. Questo perché devi mantenere sempre te stessa.
Io abbraccio questa dedica, ma abbraccio anche te ed Alessandro, e veramente grazie di cuore, come si suol dire, veramente auguro il meglio agli Sviet Margot, veramente auguro il meglio. Veramente.
Grazie mille Tiziana Giudici Sviet Margot e Alessandro Galizzi, sempre
grazie.
Sviet Margot,
grazie.
Ti abbraccio a tutti voi.
Oh.
Radio Thor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Continuiamo, anzi parte conclusiva, dall'altro sono io, Radio Thor Italia, e qui abbiamo un'altra anima speciale, anzi un'anima che sicuramente racconta, e la racconta in maniera ottima, quello che prova e quello che vede intorno a sé, ossia il cantautore Roberto Benatti. Ciao Roberto.
Buongiorno a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Torre, ascoltatrici.
Grazie.
Purtroppo, ho una voce piuttosto bassa.
Pastosa.
Diciamo che avrei potuto scegliere di registrare le mie canzoni così se avessi voluto.
Però non è male, cioè dai, anche se anche se c'è questo malanno di stagione, ma va benissimo. La voce,
grazie.
Lo sai che radiofonicamente è una bella voce, anzi, con questa voce pastosa. Una bella voce.
Ho anche provato in questi giorni a impugnare la chitarra e mettermi a cantare per curiosità.
Ma
forse dire che anzi, forse ho peggiorato.
Forse hai peggiorato la situazione. Senti.
Tra l'altro ho anche provato a cantare canzoni anche un po' più acute di quelle che canto io abitualmente.
No, assolutamente, è meglio non rischiare, assolutamente, Roberto.
È stato un errore, sì.
Senti, io direi di partire, no, proprio da quello che tu fai, nel senso che giustamente tu cerchi, no, di raccontare te stesso, ma raccontare anche quello che quello che tu vedi intorno a te, guardi intorno a te, osservi intorno e senti intorno a te. Voglio sapere, ecco, se la musica, oltre davvero a essere così catartica per se stessi, davvero può essere rivoluzionaria per le coscienze degli altri.
Dunque, sicuramente la musica può avere un ruolo, diciamo, salvifico. Ora io ho a che fare con la musica e con generi veramente diversi di musica da, direi, praticamente tutta la vita, ecco. E in questa fase della mia vita, forse perché ho anche raggiunto ho superato i 40 anni o 45 anni, diciamo che privilegio uno sguardo sulla musica introspettivo, per cui io credo che la musica possa fare veramente molto bene alle persone nel loro intimo, ecco, nel proprio quotidiano, per aiutarle a riflettere e a comprendere, a vivere anche attraverso quello che hanno sentito altre persone e l'hanno messo in musica,
Sì.
Del grandissimo Giorgio Brasberg.
Sì, sì, sì. Ma no?
Che la supplica pure tante reale alla Plage de Set, che è una canzone nella quale lui chiede di essere appunto quando sarà morto, di essere seppellito nella spiaggia della sua amata città francese, sulla costa sud della Francia, e tratta il tema della morte con grandissima ironia, intelligenza, leggerezza, ma senza farlo in modo frivolo e superficiale. Ecco, questa cosa per chi come me ha subito un lutto come quello del padre, è una cosa che per esempio a me fa sempre molto bene, ecco. Quindi io credo che la musica possa certamente aiutare molto. Dal punto di vista collettivo, viviamo in un'epoca in cui la musica ha un po' perso questa spinta, ecco, di questo potenziale rivoluzionario, anche se probabilmente ce ne sarebbe molto bisogno.
È vero, verissimo. Senti, a parte ti faccio i complimenti perché hai scelto, guarda caso, Brass Seneca, che poi è anche il muso ispiratore di Fabrizio De André, quindi hai scelto, guarda, hai fatto riferimento a Brass Seneca, che è un grandissimo. Ma parliamo di incontri, gli incontri che cambiano le nostre esistenze. Voglio sapere se appunto anche nella tua vita ci sono stati incontri che hanno cambiato la tua esistenza.
Diciamo sì, moltissimi. Dal punto di vista, diciamo, personale, un incontro che è molto presente nelle mie canzoni di questo disco è quello con la mia attuale compagna Silvia.
Sì.
È una canzone che racconta di questo nostro incontro, che è un incontro che in realtà, come dire, è stato un ritrovarsi nuovamente, perché appunto in realtà io e Silvia eravamo compagni di classe al liceo, tanti anni fa, appunto io sono 45, quindi facendo qualche conto sono passati un bel po' di anni. La storia che c'è dietro questa nostra, insomma, il fatto che ora io e Silvia siamo insieme è piuttosto buffa, perché io all'epoca del liceo già, come dire, per me si rappresentava qualcosa ed ero certo che fosse lo stesso anche per lei, insomma, però purtroppo per la nostra così timidezza non ci fossimo mai incontrati e non ci fossimo mai detti quello che provavamo l'un l'altra. In realtà poi dopo tanti anni appunto ci siamo rincontrati e io, che ormai sono un uomo, insomma, ho superato qualche timidezza, ho detto: ma guarda come siamo stati sciocchi all'epoca, piacevamo ma non ce lo avevamo mai detti. E lei mi ha detto che invece di me non si ricordava proprio vagamente, solo il cognome.
Quindi, è bella questa cosa.
Quindi diciamo, dopo, per fortuna invece le cose sono andate bene, ora siamo una coppia,
che bello.
Siamo nella musica che nella vita.
Bellissimo.
E quindi insomma è nata un po' questa, diciamo, una canzone che un po' accenna questa cosa, tu dove sei, appunto. Beh, parla di questo fatto che nonostante appunto lei alla fine ricordando lei solo il mio cognome continua a chiamarmi tuttora solo col mio cognome, ecco, come
vero, bellissimo. Senti, tu sei connesso con la musica, ma l'hai detto prima e lo ribadiamo, sotto molti aspetti. Perché hai fatto parte dell'orchestra, del Teatro alla Scala, insomma, sei contrabbassista, insomma, cioè veramente hai tanti aspetti connessi con la musica a 360 gradi. Però voglio sapere, tu hai anche fatto parte di una band, no? All'inizio, voglio sapere un po' qual è la, diciamo, la veste che più, no, ti cala a pennello, ecco, far parte di una band, fare il cantautore, far parte di un'orchestra, qual è quella che tu ritieni sia la tua veste più ideale, più consona al tuo modo d'essere?
Dunque, intanto sono contento di poter salutare i ragazzi della mia band con i quali abbiamo tuttora un rapporto splendido e abbiamo iniziato a suonare. Avevamo 14-15 anni, abbiamo iniziato a suonare insieme e è stata un'esperienza che sicuramente è stata determinante per la mia vita. Riguardo invece a qual è la parte, diciamo, l'anima musicale che più è simile alla mia, devo dire che intanto ho fatto l'orchestrale, ho lavorato in orchestra,
in maniera esclusiva per tanti anni. Ho sempre coltivato l'amore per la canzone d'autore, ma in maniera, come dire, casalì domestica, ecco. Poi grazie anche grazie appunto a Silvia, che canta molto bene, ho iniziato a sbloccarmi un po' con la voce, ho coniugato il desiderio di scrivere, che ho sempre avuto, con quello di scrivere anche della musica, e sono nate le canzoni. Ora posso dire che, per risponderti, penso che le due cose siano perfettamente complementari, in realtà. Nel senso che io in orchestra sono abituato a suonare in un organico enorme, siamo a volte più di 100, sono percussioni, ottoni, parti spesso complicatissime. E per me è vitale, veramente, devo dire, ritornare a una dimensione invece più intima nel fare musica a casa, semplicemente con la chitarra e la voce, dove tutto è molto, molto chiaro, molto semplice, le cose che si vogliono dire lo si dicono nel modo più semplice possibile, essenziale. Quindi per me le due cose non sono, come dire, in contraddizione,
no, ma non sono distanti, ma si vanno invece proprio a incastrare, diciamo, assolutamente.
Sì, sì. E peraltro si aiuta, come dire, anche entrambe ne traggono giovamento, perché appunto suonare in orchestra mi fa desiderare una ricerca più semplice e intimistica, mentre poi il suonare poi dal vivo con la chitarra da solo e la voce da solo con un gruppo comunque ridottissimo, le mie canzoni, mi fa poi tornare in orchestra con anche un atteggiamento più
diverso,
da protagonista, sì, ecco, sì, diciamo.
Sì.
Senti, no, è un bel momento.
Penso che sia, anzi, uno un travaso di energie che poi, no, tu te le riporti, no, in tutti gli ambiti in cui fai musica, no? È proprio un travaso di energie.
Sì, è proprio così. Devo dire che l'attitudine di musica, e non solo, è un ottimo momento, ecco, sì, ho trovato un bel equilibrio, speriamo di riuscire a mantenere.
Speriamo, dai, assolutamente, anzi io te lo auguro. Senti, logicamente c'è anche la grande passione per la letteratura, la poesia. E tu, a parte, hai fatto un disco, insomma, Aspettando Ribop, hai pubblicato anche Poesiola per la casa editrice Pulcino Elefante di Alberto Casiraghi. Però ultimamente io ho intervistato Vecchioni. Io ritengo che chi fa cantautorato, per me quei testi sono delle poesie. Lui mi ha detto no, la poesia è altro. Volevo sapere cosa ne pensi tu rispetto ai testi cantautoriali, se anche tu ritieni che la poesia è altro, cioè i testi cantautoriali non possono essere considerati delle poesie.
Sì, una domanda. È difficile rispondere a questa domanda ora. Io non so come dire, io sono un po' meno d'accordo da questo punto di vista. Beh, certo, l'opinione dei Vecchioni conta molto di più della mia.
Ma no, perché non devi dire assolutamente, non era per assolutamente. Poi...
Però non so, io intendo forse la parola poesia in modo più ecco, diciamo, meno tecnico, ma più ampio. E io, per esempio, cito, se la cosa più poetica che io abbia, a cui abbia assistito negli ultimi anni, è per esempio un mio carissimo amico percussionista, si chiama Sebastiano De Gennaro, batterista anche molto conosciuto nell'ambiente. Lui ha creato un videogioco sulla sua vicenda personale, e quando, conoscendo insomma, la sua vita, la sua situazione, quando mi ha fatto giocare a questo videogioco, io ho detto: ma tu sei poeta, questa cosa è una forma di poesia.
Bello.
È la più sincera, perché devo dire che era veramente commovente. È la stessa cosa, Sebastiano sempre mi ha fatto vedere un suo fumetto, ho disegnato un fumetto anche quello su una sua vicenda.
Sì, perché diciamo è tutto collegato, tu giustamente dici, alle emozioni. Quindi se quella cosa giustamente ti trasmette quell'emozione, è qualcosa di poetico.
Secondo me sì, sì, non faccio fatica a pensare che i testi di Brassens, ad esempio,
non siano poesia.
Non siano poesia, sinceramente lo trovo sbagliato. Peraltro, io sono un lettore di poesia piuttosto distratto, ma assiduo, diciamo caotico più che distratto, ecco, nel senso che tendo ad andare, il mio modo di vedere poesia è andare in biblioteca, sfogliare i libri,
sfogliarli, quindi
sfogliarli, prendere quello che mi piace, portarlo a casa. Devo dire che io negli ultimi, diciamo, anni ho sfogliato diversi tipi di poesia. Magari c'erano un sacco di poesie, ma non erano per niente poetiche. A questo punto preferisco una canzone, magari che non è formalmente una poesia, ma è molto poetica. Ha una poesia tu curte.
Senti, prima di chiudere la nostra chiacchierata, mandare il brano Tu dove sei, che appunto, e quindi fare anche una dedica a qualcosa o qualcuno. Però ti voglio fare una domanda rispetto proprio, visto che abbiamo parlato adesso di poesia, facciamo finta, appunto, devi guardare oltre la siepe di leopardi. Cosa vedi oltre la siepe di leopardi nella tua vita?
Domanda complicata. Oltre la siepe di leopardi, non so, diciamo che se devo immaginare, io immagino spesso che ci sia qualche cosa che non so come rispondere in maniera semplice,
ma no, puoi rispondere, come tu senti, non ti preoccupare, come tu senti, puoi rispondere.
Io spero che in fin dei conti ci sia qualcosa che funzioni molto bene, che ci sia dell'ordine, un mondo che nel quale le cose a un certo punto trovino un equilibrio e un ordine,
il loro ordine,
questo desiderio di equilibrio, di ordine, che le cose alla fine vadano a finire bene, credo che sia ciò che poi spinge tutti quelli che provano a scrivere, a fare musica, a disegnare, a dipingere, che in fin dei conti una cosa fatta bene, o almeno cercare di fare le cose bene, possa in qualche modo sistemare
un pochettino
qualcosa di storto, ecco.
È un bellissimo concetto, invece, quello che la cosa fatta bene che può, no, sistemare le cose che sono distorte. Guarda, è un bellissimo concetto, un bellissimo pensiero. Un bellissimo pensiero.
In qualche modo, ecco, che fare le cose bene, anche soltanto apparentemente per farle, senza che abbiano direttamente uno scopo, però soltanto l'impegnarsi a fare qualche cosa di buono.
Sì.
Forse è un ideale un po' romantico, non lo so.
No, invece è bello, invece è bellissimo avere questa visione, bellissimo. Senti, allora Roberto, esatto, noi siamo arrivati alla fine. Adesso ci ascoltiamo Tu dove sei, ma a chi o cosa vogliamo dedicare Tu dove sei, al di là di Silvia Foti, al di là di Silvia?
Diciamo che Tu dove sei sicuramente una canzone dedicata a Silvia, ma diciamo che potrei anche dedicarla se non la dedica molto personale, chiaramente anche alle mie bambine.
Come no?
E anche a una vita che abbiamo trovato finalmente, sembra che siamo riusciti a piantare un po' di radici dopo qualche anno un po' complicato. Quindi sì, diciamo che è una canzone anche molto allegra, e quindi sì, è un po' personale, forse non interessa molto a chi mi sta ascoltando, la dedico un po' anche a me stesso, in fondo, ecco.
Ed è giusto così, assolutamente. Allora io, Roberto, ti auguro il meglio e te lo auguro di trovarlo sempre questo, no, questo ordine, questo equilibrio veramente, e quindi e che anche attraverso la tua musica tu dia il giusto contributo a questo ordine, a questo equilibrio. Grazie di cuore, ci ascoltiamo Tu dove sei. Grazie di cuore a Roberto Benatti. Grazie Roberto.
Grazie a voi, arrivederci, grazie.
Il mondo ormai è vecchio e le cose hanno tutte un nome, Se per te questo non vale, a me va bene, per me è uguale. Non mi chiami mai per nome, per te un nome non ce l'ho. Mi indichi col dito, mi cerchi così. Tu dove sei? Tu dove sei? Sono ferma qui al semaforo, ma quale non saprei. Invece io il tuo nome lo sapevo già tanti anni fa. Tu dici di non ricordare, ma va bene, per me è uguale. Mi basta di sapere che come tra le tue tasche blu trovi i tuoi rullini, mi cerchi così. Tu dove sei? Tu dove sei? Sono ferma qui al semaforo, ma quale non saprei. Tu dove sei? Tu dove sei? Sono ferma qui al semaforo, ma quale non saprei. Ma quale non saprei? Ma quale non saprei?
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.